nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo Spirito.
Accostiamoci con fiducia a Dio nostro Padre nella sua bontà, perdoni le nostre colpe, perché possiamo partecipare ai santi misteri con l'abito nuziale della sua grazia.
Alleluia.
A un unico sposo per presentarvi a Cristo come vergine casta.
Alleluia, 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 alleluia.
Signore sia con voi.
E con il tuo Spirito.
Lettura del Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo il Signore Gesù disse: fu detto, chi ripudia la propria moglie le dia l'atto del ripudio. Ma io vi dico, chiunque ripudia la propria moglie, eccetto il caso di unione illegittima, la espone all'adulterio e chiunque sposa una ripudiata commette adulterio. Parola del Signore.
Gloria a te.
Abbiamo sentito parecchie volte in queste letture la parola nozze, la parola sposa, sposo e poi queste quattro righe del Vangelo che suonano in maniera un po' amara, diciamo così, perché queste parole non giudicano, ma in qualche maniera ci fanno sentire che non si può aggirare la legge di Dio, no? E perciò creano anche dolore all'interno di una coscienza, di un mondo, di una comunità cristiana che purtroppo soffre tanto per quello che accade all'interno delle nozze. E questo ci deve far pensare tanto. Queste quattro righe del Vangelo ci dicono che per il Signore, quello che si fa nel suo nome è un mistero grande. Cioè lui non si inquieta, Dio non si inquieta per le cose se non facciamo chissà quale preghiera, ma quando facciamo le cose nel suo nome, significa che viene compromesso il suo amore, viene compromessa la sua natura profonda, viene compromesso quello che lui è, la sua identità, quindi diventiamo contraddittori o rischiamo di far diventare contraddittorio il Signore. La natura di Dio è comunione e indissolubilità, l'amore di Dio è così. Allora quando lui parla della Chiesa e poi del matrimonio dice: questo mistero è grande. Questo mistero è grande e questa unione lui la, diciamo così, la identifica alla luce di quel rapporto che lui ha con la Chiesa. Quindi Gesù dice: così come Cristo, come io ho amato la Chiesa, così lo sposo ami la sposa. Ma all'interno dell'amore dello sposo per la sposa, della sposa per lo sposo, c'è l'amore che Gesù ha per la Chiesa. Siccome questo è un amore assoluto, un amore radicale, cioè Questo è un mistero di queste nozze. Le prime nozze, se vogliamo parlare, visto che sono delle nozze, le prime nozze sono state quelle tra Dio e l'uomo. Le prime nozze, l'incarnazione. Le prime nozze sono state l'incarnazione, la decisione di Dio di far entrare suo figlio nel mondo che ha creato lui, il figlio è lo sposo dell'umanità. Il figlio è lo sposo dell'umanità. Quando si è incarnato, si è unito a nozze. Per questo Paolo dice: io vi ho promessi a un unico sposo. Sta parlando la comunità cristiana. Io vi ho promessi a un unico sposo per presentarvi a Cristo come vergine casta. Quindi, quando si evangelizza una comunità, per esempio, è come se si portasse una sposa, una vergine sposa, allo sposo. Quando si predica il Vangelo a una comunità, è come se si portasse quella comunità come una vergine sposa, la si prepara allo sposo. E quindi, siccome lo sposo, un unico sposo, non tanti sposi, e chi è che evangelizza? È la parola di Dio e è anche è il battesimo, ma è la parola di Dio e quindi il battesimo. E quindi c'è un'unione indissolubile, perché io non posso separarmi da quella parola. Dal momento che io ricevo la parola di Dio non mi posso separare, no? È un'unione profonda. Poi sulla croce questa unione viene ratificata, no? Sulla croce è come se il Signore ci mettesse l'anello matrimoniale, l'anello della fedeltà ce lo mette sulla croce, perché sulla croce lui, capite però, il processo della fedeltà all'interno dell'incarnazione e poi della morte e risurrezione, il processo è tutto sostenuto in anticipo dall'amore di Dio per te, per cui la Chiesa sposa è attirata dalla fedeltà dello sposo. È la sposa che deve essere fedele, ma questa possibilità di essere fedele la sposa ce l'ha, perché lo sposo, che è Cristo, ma attenzione, Cristo è sposo, e quando Cristo è sposo anche gli sposi umani, marito e moglie, fanno parte della sposa. Anche il marito con la moglie è sposa dello sposo che è Cristo. Lo sposo in se stesso non c'ha la possibilità di essere fedele, ma ce l'ha perché accoglie l'amore dello sposo che è Cristo. Quindi non c'è da scandalizzarsi se abbiamo sentito in San Paolo che la moglie deve essere sottomessa al marito come il proprio capo. È un linguaggio simbolico che ci fa capire che comunque tutti e due devono fare riferimento a Cristo, perché se la moglie deve essere sottomessa al marito, il marito deve amarla come Cristo ha amato la sua Chiesa. Quindi non è che ci guadagna molto il marito. Cioè il marito è sicuro che deve andare a morire, e va a morire perché ha questa luce e perché vuole il bene della sua sposa, perché l'ama. Ma questo mistero, dice San Paolo, è grande, lo dico in riferimento a Cristo e alla sua Chiesa, cioè, e quindi all'incarnazione. Non è semplicemente un fatto qui che noi ci sposiamo perché ci siamo piaciuti subito, siamo guardati negli occhi. Questo sì, e infatti quell'amore lì è un segno dell'amore più profondo, no? Però poi dopo il matrimonio diventa una cosa grande, però ci vuole un cammino. Io penso che ci vuole lo stesso cammino. Allora, c'è il matrimonio, ma c'è anche un matrimonio d'amore tra noi e Dio. I matrimoni forse tanti matrimoni si sono un po' rovinati forse, perché è mancato questo orizzonte, diciamo una parolona, cristologica, cioè non sappiamo chi è Cristo, non sappiamo chi è Gesù, non sappiamo chi è Gesù e non sappiamo cosa ha fatto Gesù con l'umanità. Lui si è sposato l'umanità, e ditegli di no, lui si è sposato sulla croce l'umanità. Lui si è sposato l'umanità. Chi gli ha dato l'umanità a Cristo? Chi gliel'ha data la sposa a Cristo? Gliel'ha data il Padre. Gliel'ha data il Padre. Gliel'ha messa nelle mani. E poi c'è stato, sapete, l'amico dello sposo, Giovanni Battista, che è lo stesso, no? È l'amico dello sposo. Quando arriva lo sposo, l'amico dello sposo, basta, è arrivato lo sposo, fate festa, state bene, l'amico dello sposo è contento. Quindi nell'incarnazione, quando Dio ha sposato l'umanità, alla luce di questo mistero si parla anche delle nozze terrene. Comunque le nozze terrene c'erano anche prima di Gesù, si chiamano sacramento naturale, cioè l'amore è amore, se uno si innamora, si innamora. Però il cristianesimo ha portato una luce a questo sacramento naturale del matrimonio. L'amore è sempre bello, è sempre un dono di Dio, è già un'espressione di questa unione di Dio con l'uomo. Siccome Dio è comunione, Dio, Padre, Figlio e Spirito, quando ha creato il mondo, come poteva crearlo secondo voi? Come comunione. Siccome dentro di lui si amano, ha creato qualcosa dove c'è l'amore. Quindi ogni piccola cosa nel mondo ha fatto, ma l'uomo è maschio e femmina insieme. Perché? Perché si attirano e si amano. Quindi già in questo amore, anche di uno che non crede, noi dobbiamo avere occhi nuovi, perché anche se vediamo due persone che si amano, che non vanno a messa, comunque lì c'è l'impronta di Dio e non dobbiamo essere bigotti, falsamente cristiani. Se io vedo due persone che si amano, comunque c'è l'impronta di Dio. Quell'impronta di Dio non va sminuita. Da quell'impronta Cristo poi ha predicato, ha annunciato il Vangelo e ha detto che quell'amore è sollevato, assunto a sacramento. Quell'amore lì, con tutti quei difetti, perché siamo tutti vulnerabili, quell'amore lì è assunto a sacramento. Che significa? Che quel sigillo d'amore sulla croce di Cristo, Gesù ha amato la sua sposa nonostante tutti i suoi peccati, la sua sposa l'ha unita a lui. Allora Gesù dice: così questo amore così grande della sposa e dello sposo, così tutti i matrimoni possono vivere questa grazia. Quindi capite che i prossimi anni le comunità cristiane dovranno ricominciare da zero. Non è colpa probabilmente di quelli che si separano oggi, non ce la fanno più. Ma perché non ce la fanno più? Non c'è dietro questo amore. E quindi, però, anche se non ce la fanno più, in ogni caso l'amore di Dio non termina. Anzi, secondo me, proprio perché vediamo tante situazioni inaspettate che finiscono, io vedo il contrario. A me queste faccende qui, che tanti matrimoni finiscono così, mi dice ancora di più che Dio è fedele, che Dio è amore. Sapete perché finiscono i matrimoni? Perché uno vuole un amore grande e non ce la fa. Ma proprio perché non ce la fa, testimonia che c'è bisogno di un amore grande. E abbiamo bisogno di un amore grande. Noi abbiamo bisogno di un amore grande. Noi abbiamo bisogno di un amore fedele. Questo mondo sta annunciando, paradossalmente, sta annunciando quello che condanna, quello che, da cui si allontana. Questo mondo cosa sta annunciando? Che desidera un amore fedele, un amore indissolubile. Tutti stiamo desiderando un amore indissolubile. Tutta questa folla di persone che purtroppo si separano, cosa annunciano? Un amore grande. Guardate come il Signore riscrive la storia a suo vantaggio. Cosa siamo noi adesso in questo mondo, in Europa? Un mondo che sta cercando un amore indissolubile. Lo annunciamo anche a rovescio il Signore, capite? Come si fa ad allontanarsi dall'amore di Dio? Lui che ci ha legato così tanto a sé. Noi possiamo anche andare lontano da Dio, ma per quanto tempo? Tutti stanno annunciando l'amore indissolubile di Dio. È una proclamazione di Dio a rovescio, diciamo così. Ma che cosa viene fuori da questo mondo? Che le persone stanno bene così? Ma è proprio il contrario. E allora sta vincendo Dio di nuovo. E coraggio, Dio sta vincendo perché sulla croce ha detto sì alla sua sposa, e la sua sposa sulla croce ha detto sì. Allora anche per te, se hai una ferita, se non ci sei riuscito, non ti affannare, perché quel sì ti ricopre, ti abbraccia. L'ultimo momento della tua vita tu dirai sì con quel sì, e il tuo matrimonio misteriosamente rimarrà attaccato a quella croce. Anche il mio sacerdozio è attaccato a quella croce. Io posso fallire, però se guardo quella croce, mi rialzo e guardo quella croce e rivivo il matrimonio di Gesù con l'umanità, di cui io sono un ministro. Anche la tua fedeltà, il tuo compito nella Chiesa, capite? Ma tutto, non diciamo subito è finita. Non diciamo subito è finita, perché dire è finita è molto comodo. Alziamo gli occhi verso il cielo e guardiamo colui che ha detto sì. Sentite le vibrazioni di questo sì di Gesù. Sentitele. Sentitele dentro la vostra vita, le vibrazioni di questo sì. Dove ha detto sì il Signore? In questo mondo. Quindi si sente ancora sì. Sì, ha detto sì, io vengo. E ha cancellato il demonio, ha cancellato le opere del male. Ha spezzato questo potere del male. Guardiamo il Signore. Tu puoi aver fallito nella vita, ti puoi sentire una fallita, un fallito, ma guardiamo il Signore. Perché il Signore ha spezzato questo fallimento. L'ha spezzato sulla croce. Perché lui si è sposato con l'umanità e non lascia l'umanità. Allora non vi volevo dire, perché qualche volta sento che giudichiamo tanto i nostri rapporti, giudichiamo come viviamo. Tanti cristiani giudicano altri cristiani, è tanto brutto questo. Sembra che noi abbiamo capito quanto Dio ha amato l'uomo. Guardate, nessuno l'ha capito. Ci sarebbe da impazzire. Ci sarebbe da impazzire. Perciò diamo fiducia, diamoci fiducia, diamo fiducia a quello che ha fatto Dio. Fermiamoci a contemplare, fermiamoci davanti alla croce, guardiamo come la sposa si è unita allo sposo sulla croce. Lasciamo che questo amore colpisca la retina dei nostri occhi, che quando apro gli occhi vedo la croce, vedo il matrimonio di Dio con l'umanità. È più forte del fallimento, è più forte di ogni separazione. Cari miei, noi crediamo a un amore impossibile. Noi non siamo persone rispettabili, buone. Noi crediamo a un amore impossibile che Dio ha realizzato nella sua umanità. E oggi riceviamo l'Eucaristia. Che significa? Che la tua vita è salva. Che la tua vita è salva. Che tu fai comunione con lo sposo e diventi lo sposo, entri a nozze, c'è il vino buono. Vi dico questo perché secondo me Dio è molto dispiaciuto quando noi dividiamo la comunità, è molto dispiaciuto quando diciamo questi possono stare a nozze e questi no, è molto dispiaciuto. E perciò offriamo anche tutte le nostre preghiere gli uni per gli altri, perché nella comunità cristiana, nella comunità che celebra, ci deve stare la gioia delle nozze e si deve gustare il vino nuovo.
Preghiamo. Ricevi la nostra riconoscenza, o Padre, che ci hai voluto commensale al tuo convito di grazia e lo Spirito Santo, che accese nel grembo inviolato della Vergine la vita umana del tuo unigenito, ci raduni e ci inserisca nel corpo vivo della tua Chiesa, per Cristo nostro Signore.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo Spirito.
Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.